Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Terminiamo, siamo ormai alla fine dell'anno liturgico e anche del Vangelo di Luca. Dobbiamo ringraziare il Signore per questi doni che sono i più importanti, i più preziosi.
Al Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 24, versetti 44-49. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto.
Parola del Signore.
Ecco, noterei per introdurre, adesso vedevo mentre leggevo la versione italiana, c'è una incertezza nei codici al versetto 47, è una sfumatura. La conversione e il perdono dei peccati. Ci sono predicati, eccetera, la conversione e il perdono, così dice la CEI, con alcuni codici, soprattutto il codice occidentale. E il testo critico che abbiamo davanti preferisce l'altra versione, che è dei codici forse ancora più importanti, il codice sinaitico, il codice vaticano, che dice la conversione in vista della remissione dei peccati, una sfumatura. Ecco. L'altra cosa che vedevo adesso è al versetto 49, il traduttore ha preferito esplicitare, traducendo colui che il Padre mio ha promesso. Il testo dice invece: ecco, io manderò la promessa del Padre mio su di voi. La promessa del Padre mio è certamente lo Spirito. Il traduttore invece mette colui che il Padre ha promesso, mentre qui la promessa sembra quasi un titolo dello Spirito. Comunque anche questo non è certamente un errore. Ecco, a voi la parola.
Proseguo su un pensiero che già mi aveva colpito ieri e su cui già ero intervenuta. Cioè, in questa apparizione del risorto, in tutti i Vangeli, cioè la risurrezione, è una presenza di Gesù proprio nel quotidiano. Ieri mi colpiva questo saluto, che è un saluto anche normale e può essere carico di significati, ma cioè la risurrezione del Signore, la sua vittoria sulla morte, che noi siamo abituati a celebrare come un evento, come ce lo descrive poi il resto del Nuovo Testamento, come un evento anche diciamo celeste, che è avvenuto anche, che ha coinvolto anche le sfere celesti, però non è la parusia, Cioè non è la manifestazione di Gesù con potenza e splendore, con i suoi angeli, è la sua elevazione alla destra del Padre nella gloria, ma per noi uomini la sua presenza è ancora quotidiana, è ancora quella feriale, diciamo, nel pane, nel vino, nella sua parola. E questo a me colpisce perché abbiamo riflettuto molto sui discorsi escatologici, e poi questa attesa c'è fino a dopo la risurrezione, tanto che i discepoli lo chiedono, e questo è il tempo, tu sei risorto, sarà questo il tempo della tua manifestazione a tutti con potenza. Invece non è così, e la cosa che mi colpisce oggi più che tutto è questo adempimento delle scritture, non solo sulla sorte del Messia che deve soffrire, la sua deve essere una morte sacrificale, ma l'annuncio a tutte le genti. Mi sembra un particolare in più rispetto agli annunci della passione. E la cosa che mi colpisce è che questa missione immensa Gesù la lascia ai discepoli con l'aiuto dello Spirito, non l'ha fatta lui ha annunciato a Israele, e quella noi diremmo forse anche la più difficile, la più grande, quella di far giungere il suo messaggio fino ai confini della terra, la lascia, potremmo dire, allo Spirito Santo, però la lascia allo Spirito Santo che deve agire nei suoi testimoni. E questo finché non siano entrate tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, come dice appunto la profezia, perché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore per tutte le genti.
Una parola sul versetto 45, che è quello che mi ha fermato, ma così volevo solo sottolinearlo, cioè mi sembra che a questo punto Gesù apre loro l'intelligenza per comprendere le scritture, dice il testo, sì. Ai discepoli di Emmaus le aveva interpretate, i due verbi sono diversi, spiegando ciò che in esse lo riguardavano. Qui invece mi sembra che Gesù faccia un passo più avanti, fa molto, dona ai discepoli l'intelligenza delle scritture, come dire che li fa partecipi di quella intelligenza e di quella lettura che poi ha spiegato Gesù più volte, ecco, della sua missione, della sua passione, della sua insomma della volontà del Padre. Mi piace molto perché ecco, forse proprio è questo anche il nostro anelito, insomma, che Gesù ci apra bene la mente per darci questa intelligenza spirituale per quando appunto affrontiamo, cioè, giorno per giorno. E questa intelligenza che aveva Gesù e che poi ha trasmesso mi ha richiamato qua, appunto agli inizi proprio della sua vita pubblica nel Tempio, che appunto erano stupiti, ecco, i dottori quanti lo ascoltavano, perché era a causa della sua intelligenza. Ecco, mi piaceva così sottolinearlo.
Luca pone la rappresentazione dell'ascensione di Gesù al cielo a conclusione del suo Vangelo, come vediamo, e con questo però, con questo finale, ci offre i presupposti per l'apertura della sua seconda opera, e cioè gli Atti degli Apostoli. Questo è un modo molto chiaro per definire e completare il senso ultimo e profondo della missione di Gesù dopo la sua resurrezione. Gesù non è più nell'orizzonte terreno nel quale era entrato con la sua incarnazione, ma ora è entrato nella gloria della divinità. Ed è proprio attraverso questa sua realtà che può essere sempre presente e accanto alla Chiesa, che lo riconosce e lo adora come figlio di Dio e gli rende testimonianza, annunziandolo, diciamo, al mondo intero come Salvatore. Luca pone l'ascensione come completamento della vicenda pasquale Ed è questa l'ultima pagina del terzo Vangelo, come stiamo appunto trattando oggi. È la conclusione trionfale, come coronazione della sua vita terrena. Egli, come sommo sacerdote, mentre sta salendo al cielo, alza le mani e benedice la sua chiesa nascente. Davanti a lui la piccola comunità dei discepoli si pone in atteggiamento, un atteggiamento liturgico, di adorazione e di lode e di festa. Non è un addio, ma è l'inaugurazione di una nuova era di speranza.
Volevo sottolineare come anche oggi, come già diverse volte in questa parte del Vangelo, da quando Gesù risorge, quando le donne vanno al sepolcro, e come sia sempre, direi, affiancata all'importanza delle parole scritte nella legge, nei profeti, dei salmi, che si sono realizzate nella morte e resurrezione di Gesù, come a fianco di questo c'è sempre le parole di Gesù. L'angelo dice alle donne: ricordatevi come vi parlò, e loro si ricordarono delle sue parole, e anche i discepoli, come non ci c'è il verbo conversare, che può sembrare meno incisivo, ma sempre a fianco della comprensione che il Signore concede di comprendere le scritture, c'è sempre l'importanza, la centralità, come oggi, delle sue parole. Sono queste le parole che io vi dissi. E forse mi balza particolarmente agli occhi perché in questa volta, nella lettura di Luca, molte volte, insomma, mi aveva colpito queste folle che ascoltavano le sue parole. La comprensione vera è attraverso, solamente attraverso le parole di lui. Sono una che illumina l'altra. Le parole di Gesù illuminano le scritture, la scrittura rende possibile, mi sembra, può di capire così, ciò che è accaduto a Gesù.
La mia è più che altro una domanda che mi sono posta, cioè l'ultimo versetto di oggi dice: ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Allora mi sono chiesta che cosa fosse questa potenza, perché...
Come?
Mi sono chiesta che cosa sia questa potenza, che cosa sia questa potenza dall'alto, perché in fondo i discepoli avevano già, gli apostoli avevano già avuto il potere di cacciare i demoni, il potere di vincere le malattie e guarire le malattie. Allora mi sono chiesta che cosa ci sia in più, e guardando gli Atti, guardando i Galati, ho visto che significa ricevere il battesimo, così l'ho interpretato, ricevere lo Spirito Santo attraverso il battesimo, ma non so se sia giusto.
A me non piace molto la traduzione dei versetti 46-47, nel senso che in italiano è una soluzione possibile, ma è messa al futuro. Così sta scritto: il Cristo patirà, e poi se eccetera. E avrei preferito mantenere l'idea che deve essere così, anche se non è esplicitato, è detto prima questo, è detto al versetto 44, si devono compiere tutte le cose, tutto ciò che è stato scritto si deve compiere, e così sta scritto, e avrei tradotto più facile, così sta scritto, che il Messia dovrà patire, se si vuole mettere il futuro, che il Messia dovrà patire. Io recupererei questa idea: secondo le scritture il Messia dovrà patire, e poi appunto essere risuscitato il terzo giorno. E poi è centrale, mi sembra molto significativo, nel suo nome. E questa è una novità, se vogliamo, cioè un'interpretazione, è una lettura, un'interpretazione delle promesse di salvezza dei profeti, che vengono qui legate al nome del Messia, nel suo nome, cioè sul fondamento, sulla base di quello della missione, della funzione che il Messia ha. Nel suo nome verranno annunciate a tutte le genti la remissione, la conversione per la remissione dei peccati. Due cose stanno insieme. E comunque qui, come avete già notato, c'è tutto il programma anche, si lega il Vangelo agli atti e c'è il programma, ecco, degli atti. La cosa significativa è che è ricondotto questo programma, è sempre il programma di Dio, perché per Luca è centrale, è Dio che fa tutto, è Lui che comincia, Lui che finisce, è sempre Dio. Ma la cosa significativa è la funzione del Messia, perché è nel suo nome che saranno annunciate, quindi una parte è già compiuta. E una parte deve ancora compiersi. Ecco. E questa è la cosa significativa, è che questa appartiene alla funzione del Messia. Potremmo un po' spingere la cosa dicendo che Gesù entra, diciamo, nella funzione piena di Messia progressivamente. Possiamo dire che c'è già entrato, ma la sua funzione non è finita. Cioè non ha concluso, quello che ha compiuto è fondamentale per tutto ciò che avverrà, ma un po' come accennava Sara prima, da un altro punto di vista io la prendo, non è concluso, continua a esercitare, anzi a aumentare la sua funzione messianica attraverso gli apostoli, i quali però possono continuare, possono stabilire una continuità con l'opera di Gesù attraverso lo Spirito. E questo è molto importante, che qui è chiamato la promessa del Padre, è attraverso lo Spirito che è Gesù opera. Gesù opera negli apostoli attraverso lo Spirito, che li rende capaci di testimonianza. Poi questo sono tutti gli atti degli apostoli, praticamente. Mi sembra molto significativo. Io quando arrivo a questo punto vengo riportato a quando ero giovane, studente a Roma, e un grandissimo, rimarrebbe anche adesso, sarebbe da leggere, molto meglio che molti altri commenti attuali, un grandissimo esegeta di quel tempo, Jacques Dupont, che è uno specialista proprio di Luca, veniva sempre a fare i corsi a Roma, cioè era un benedettino, e quindi era un benedettino, adesso è morto da tempo, e appunto mostrava molto bene il rapporto fra il Vangelo e gli atti, e uno dei passi, non è l'unico, è questo. È la funzione messianica che ha avuto un inizio nel Vangelo, un compimento nel Vangelo, perché ha patito ed è risorto, è stato risuscitato. Per Luca è Dio che lo risuscita, non è Gesù che si autorisuscita. E poi continua una volta intronizzato alla destra del Padre. Sulla questione dell'apertura della mente per interpretare le scritture, ecco, mi verrebbe da aggiungere una nota tra parentesi. Siccome questo tema, che i cristiani hanno la vera interpretazione delle scritture, mentre gli ebrei non capiscono più niente delle scritture, questo è un tema nei secoli successivi che è diventato fondamentale. bisognerebbe precisare. Quando qui dice aprire la mente per intendere le scritture, è evidente, e io comunque insisterei su questo, si tratta di una interpretazione delle scritture. No, no, non significa che uno quando legge le scritture non capisce niente, e quindi che uno che non crede in Gesù non capisce le scritture. Questo è stato un po' un enorme equivoco, non è così. È chiaramente un'interpretazione delle scritture. Una chiave, ecco, che di alcune scritture che vengono lette in questo modo, sulla base degli eventi di Gesù. Questo non impedisce di approfondire le scritture a chi non crede in Gesù e di comprenderle nei loro vari significati. Non bisogna schiacciare la cosa, secondo me, ecco, togliendo questa, facendo conto che questo significa la comprensione concreta delle pagine della Bibbia. Non è così, non è così. Difatti lo vediamo anche qui. In che cosa consiste questa chiave essenzialmente? Consiste nel mettere Gesù e un'idea messianica, Gesù come Messia, come chiave di alcuni passi fondamentali delle scritture. Questi si sono compiuti nell'inserire, cioè, Gesù nel piano di Dio con una funzione centrale, e questo è certo, dà una lettura delle scritture particolare, assolutamente unica, e in questo sta la differenza, evidentemente, ecco, però questo non significa che uno che crede in Gesù può andare a leggere le scritture e capisce tutto. Se questo è il punto, questo no. Questo non si può equivocare su questo. Ecco, finirei dicendo che la funzione centrale di Gesù qui è annunciata al versetto 49 e vi rinvierei al capitolo 2, versetto 33 degli Atti degli Apostoli. Nel discorso di Pietro, Pietro conclude praticamente, è una delle conclusioni, il versetto 33, elevato alla destra di Dio, ha ricevuto, dopo aver ricevuto la promessa, e qui usa lo stesso termine, dello Spirito Santo, lo ha effuso. Elevato alla destra di Dio, ha effuso, quindi la funzione mediatrice di Gesù. È sempre Dio il termine di tutto. A Gesù, è una volta che è elevato, la sua funzione fondamentale è quello di effondere lo Spirito. Ecco, con gratitudine, pensando a tutto il Vangelo di Luca che abbiamo letto, preghiamo, ci rivolgiamo a Dio nel nome di colui che è il mediatore dello Spirito. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore, preghiamo per la Chiesa tutta e per il cammino sinodale che le sta davanti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore,
per la predicazione a tutte le genti della conversione e del perdono dei peccati, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore,
per la pace ovunque e per chi ha potere di promuoverla, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti hanno problemi col lavoro, per quanti l'hanno perso, per quanti sono caduti o rischiano di cadere nella povertà per questo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi una preghiera per Monsignor Bettazzi nel giorno del suo 98esimo compleanno. Preghiamo. E preghiamo per il prossimo ritiro delle famiglie, e quindi preghiamo perché sia un momento di grazia per loro, e approfittiamo per pregare per ciascuna di loro, per quello che portano di fatiche, di speranze, anche per i figli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la nostra comunità in questo momento, per i nuovi assetti. E come diceva la lettura di oggi, preghiamo per quanti ci sono preposti, per quanti faticano in questo, quindi per il Vescovo, ma anche per i nostri superiori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per la famiglia di Tilli, non so se voi sapete qualcosa, ma è un po' che non abbiamo contatto. Ancora ricordando il suo papà, per la loro vita qui, preghiamo.
Oggi si ricorda il 50° anno della morte del beato del fondatore della famiglia Paolina, Alberione. Sì. Ecco, preghiamo per questa famiglia numerosissima che ha come compito di annunciare la parola di Dio attraverso i mezzi celeri ed efficaci, come appunto diceva Don Alberione. E ringrazio per il tempo che ho trascorso lì con loro, amando molto la scrittura e per quanto possibile diffonderla. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordo l'anniversario della morte del padrino Pierre, per questo preghiamo il Signore. Ascoltaci. E poi vorrei pregare per le sorelle qua, a una, per il nuovo assetto, per la fatica, per la proprio perché il Signore le sostenga e gli dia tantissima forza in questo momento in cui sono così in poche. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Accompagniamo sempre in particolare Chiara, le sue cure, perché possa avere sollievo, e poi anche per Linda, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo sempre al Signore le persone che si affidano alla nostra preghiera, per chi è più nella prova e nella malattia e nelle prove quotidiane, nei momenti più difficili, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per tutte le persone che scelgono di non vaccinarsi e che in questo momento sono in gravissime difficoltà, per alcuni miei amici che non riescono a lavorare pur avendo famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ecco, raccomandiamo a Dio anche tutte le altre intenzioni che ci sono, di coloro che si uniscono alla nostra preghiera. Preghiamo per i morenti, per i morti in quest'ora. Preghiamo. Ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.